Allora, dopo il racconto della guarigione del paralitico, nel Vangelo, almeno di Matteo, segue subito un altro passo che è quello che analizzeremo adesso e che è celebrato nella liturgia alla domenica decima del tempo ordinario dell'anno A. Quindi questi sono i dati. E metto insieme questo secondo brano al primo per sottolineare in un altro modo quello che dicevamo stamattina. Allora, il movimento è sempre lo stesso, non tanto tendere a fare il bene ma a cogliere la grazia. E con questo brano si comprende in modo, più approfondito, sotto un altro aspetto, quello che Gesù poi dice a giustificazione del suo comportamento, e citando un passo del profeta Osea: misericordia voglio e non sacrificio. Per noi si tratta di comprendere che cosa comporta questo per il nostro cuore, sempre nell'ottica di poter scoprire il volto di Dio che si rivela a noi come amore perdonante. Allora, Gesù si trova a Cafarnao. Ha appunto appena guarito un paralitico, quindi ha già suscitato un certo scalpore. Ha suscitato sia stupore, ma anche scompiglio con quel suo modo di fare, come ho accennato stamattina, no? Ora, la percezione di fondo rispetto a coloro che avevano impostato tutta la loro vita sulla base dei comandamenti di Dio, quindi sulla base della rivelazione di Dio al popolo di Israele: ma come si permette di fare così? Oppure, in termini più, più dolci: ma che mistero nasconde questo profeta? Ora la scena cambia, ma lo scompiglio e lo stupore sarà lo stesso. Allora, la scena cambia perché Gesù, appena guarito il paralitico, trova Matteo, il pubblicano, al banco delle imposte, che lo chiama a seguirlo. Vieni. E questo lascia e va. E subito dopo, e questo sarebbe il brano che noi commenteremo, subito dopo il testo procede descrivendo l'evento così: mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare. Prima si diceva andate e imparate, no? Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Il brano che commenteremo è questo. Allora, la scena, che si svolge sempre tra lo stupore e lo scompiglio, è legata a questa percezione. Ora, evidentemente, anche chi criticava Gesù si rendeva conto che non era un uomo qualsiasi, che non era un maestro qualsiasi, aveva una potenza particolare. Questi tutti la percepivano. La domanda è, in base a che cosa esercita questa potenza? Esprime, come i nostri grandi profeti, quello che viene da Dio, oppure ha qualche cosa a suo titolo personale? Allora, questo maestro evidentemente colpisce. Prende però iniziative inaudite. Anche se poi alle sue parole fa seguire i fatti. Ma la domanda di fondo, se viene da Dio, perché non osserva la legge? Allora, voglio fare una piccola premessa. Noi abbiamo un filtro, quando leggiamo le scritture, in particolare i Vangeli, diciamo un filtro non pulito rispetto ai farisei. Per noi sembra facile accusare i farisei di, io uso un aggettivo in italiano che è un po' vecchio, ma stolido, cioè che uno che di per sé è intelligente, ma è bloccato e non capisce. E a volte è così evidente l'evento, come fa uno a non capire, no? Però noi dimentichiamo che i Vangeli non sono scritti per persone stupide, non raccontano cose banali, non dicono cose, come quando si dice la palissiana, no? Tutto ciò che è narrato nei Vangeli allude a dimensioni più misteriose, a dimensioni più profonde. Allora, i nostri filtri spesso fanno veloce a condannare le persone che non capiscono come se noi appartenessimo a un altro genere, a un'altra categoria di persone, persone che in realtà capiscono. E invece è proprio quello da evitare, perché le persone che non capiscono siamo proprio noi. Tra l'altro, senza neanche la passione per la legge di Dio, tra l'altro, che almeno questi farisei avevano. Allora, non corriamo subito a giudicare. Cerchiamo di tenere aperti i filtri a rendersi conto di quello che stava avvenendo. Perché se noi fossimo stati là, nessuno di noi sa se noi saremmo appartenuti a chi capiva o a chi non capiva. Nessuno di noi è sicuro di essere in un gruppo o nell'altro. Cioè, la cosa resta come evidente. Allora, quando noi leggiamo o ascoltiamo i Vangeli, dobbiamo sempre stare attenti, no? A non correre troppo a inserirci nel gruppo che noi crediamo favorevole. Perché spesso, in realtà, noi apparteniamo all'altro. E il commento di questo brano vi renderà conto delle ragioni per cui spesso siamo noi i farisei, cioè noi che non capiamo fino a che punto è nuova la rivelazione di Gesù. È nuova proprio, nel senso che non si può comprendere con la nostra logica, o ti apri alla sua logica, se no noi con ragionamenti, con inviti, con esortazioni, non ci arriviamo. Allora, partiamo da questa constatazione che i padri antichi fanno regolarmente. Allora, qui si tratta di una conversione, come dire, inaspettata. Un pubblicano, quindi una persona invisa al popolo per il mestiere che faceva, oggi non sono molto ben visti, non gli esattori dalle tasse. Allora, neanche oggi. A maggior ragione allora, perché in qualche modo tenevano il raccordo con l'occupante romano. Quindi erano persone invise. Gesù passa e convince uno di questi. Poi, questo, come per dare, diciamo, addio, per dire vi saluto, no? Come fa come si chiama, il pranzo del nubilato, quando uno si sposa, dice, no, raccoglie gli amici, è l'ultima volta che vengo da sola, poi dopo. E da festa, e i suoi amici chi sono? Sono quelli che come lui svolgevano questo lavoro, o comunque persone che non che si preoccupassero molto di osservare la legge, no? Anche questo è un elemento inaspettato per l'invito che Gesù si fa di andare a cena da lui. Però noi non notiamo più certe cose. Allora, come dicevo, i padri antichi traggono questa lezione. Se un pubblicano, quindi un pubblico peccatore, diciamo così, anche se adesso è un'espressione che non è più bella per noi, però se un peccatore riconosciuto tale può essere chiamato a diventare discepolo, allora posso sperare anch'io di trovare salvezza. Questa è la condizione di fondo, il che significa che nessuno di noi è oltre questa condizione di essere peccatore. Il fatto come narrato è come se dicesse: qual è la condizione necessaria perché avvenga questo? E Gesù commenta con: io vado a cercare i malati, non i sani, perché misericordia voglio e non sacrificio. Allora, partiamo da questa constatazione. Noi veramente non è che possiamo essere dei menzogneri sfrontati davanti a Dio, proprio giocare la menzogna fino in fondo non siamo capaci. Però molte menzogne facciamo valere davanti a Dio, perché noi portiamo delle maschere. Una delle maschere che ci proibisce, nel senso che ci impedisce di scoprire il vero volto di Dio, è quello che nei Vangeli e poi in tutta la tradizione si chiama la pretesa di giustizia. Allora, questo vale non solo nel senso che noi ci riteniamo giusti, perché non facciamo mica tanti peccati, no? Quando uno dice, soprattutto dopo tanti anni di confessione, guarda padre, ammazzare o non ammazzato, rubare o non rubo, io voglio bene a tutti, non pesto i piedi a nessuno, quindi più bravo di me chi c'è? Più anni si passa senza andarsi a confessare e più è normale registrare le cose così. Allora, non è soltanto che noi compiamo quello che riteniamo nostro dovere, diciamo, siamo persone, diciamo, oneste, corrette, no? Cerchiamo di svolgere i nostri doveri fino in fondo, no? Ma la pretesa è che Dio debba premiare la nostra giustizia, non dandoci mali. Lo ripeto, che Dio debba premiare la nostra giustizia non dandoci mali e preferendoci agli altri che sono peccatori. Vi faccio un esempio sciocco. Quando, adesso che è successo, no, questo terremoto in Emilia Romagna, siccome conosco parecchie persone, ricevo spesso, no, telefonate che illustrano la situazione di grande disagio, di grande paura, non è soltanto che mancano le cose, è proprio la paura, nel senso che non hai un posto dove stare sicuro. E i primi commenti, no? Ma penso che sono proprio istintivi. Quando hanno trovato di quei tre operai, uno l'hanno trovato subito, no? Che era stato sepolto sotto le macerie di questo capannone, il commento di chi hanno intervistato era proprio un uomo buono, bravo, non meritava questo, non so se avete... ed è una delle sensazioni che noi spessissimo, senza saperlo, coltiviamo dentro di noi. Dice, ma io ho sempre cercato di far bene, no? Perché questo? Che mi succede quest'altro, no? È come dire, non meritavo questo, no? Noi pensiamo ancora in questi termini. È un modo di dire, non è che... Però è rivelativo della prospettiva che noi facciamo valere a livello profondo. Ora, quando il profeta Osea, che Gesù cita, riporta quella frase, no? Misericordia voglio, non sacrificio. Se volete, il passo è Osea 6, 3, 6. Allora. Osea 6, 3, 6. Perché il passo, che poi viene proprio riportato nella prima lettura della domenica decima, comincio con i primi versetti che non sono citati nel brano della lettura, ma sono quelli che precedono. Dice, venite, ritorniamo al Signore, Egli ci ha straziato ed Egli ci guarirà, Egli ci ha percosso ed Egli ci fascerà. Dopo due giorni ci darà la vita, il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore. La sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a noi come la pioggia d'autunno. E noi leggiamo questi versetti come fossero la descrizione di un vero pentimento. Non è così? Non vengono usate queste parole per dire che il cuore si pente nei suoi peccati? Invece il significato del profeta è opposto. Questo non è il segno di un vero pentimento, è il segno di una pretesa giustizia, come a dire, è vero che noi ci siamo allontanati, quindi riconosciamo la verità di Dio. Loro noi ci pentiamo perché finiscano i mali in cui siamo incappati. Cioè è come se noi dobbiamo tenere buono colui che ha il potere sugli eventi. Questo non è pentimento. Il profeta lo rifiuta perché fa dire a Dio, ma che dovrò fare con te? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Allora, quando siete nei guai, pregate per, appena avete un bene, mi dimenticate. E difatti subito dopo dice, per questo li ho abbattuti con la mia parola. E conclude tutto questo, diciamo, ragionamento, perché voglio l'amore e non il sacrificio. La conoscenza di Dio più degli olocausti. Allora, è che questo dire che l'aiuto del Signore è certo, e si fa l'esempio, no, della pioggia d'autunno, che nel Medio Oriente piove sempre d'autunno. E il profeta non lo prende come un'affermazione di fiducia nel Signore. È la pretesa di piegare la potenza di Dio ai nostri interessi. È la pretesa di anestetizzare il Signore con le nostre pratiche religiose, senza rispondere al suo invito di ritornare a Lui con tutto il cuore. Guardate che questa è una delle maschere più comuni che noi usiamo, che ci bloccano nei desideri più profondi del nostro cuore. È come se, commentando le parole di Gesù, potessi esprimerle in questo modo. Voglio l'amore tuo, non la tua offerta. Voglio ciò che porta a un'intimità di conoscenza, non a un tuo star bene con me. ciò che può svelare al tuo cuore il mio volto, e non quei sacrifici che compi per difendere o esibire una tua immagine davanti a me. Guardate che sono tutte espressioni che hanno grandi risonanze nel nostro cuore. E perché quando noi offriamo sacrifici, no? E in qualche modo vogliamo difendere o esibire una certa immagine di noi stessi, è perché nascondiamo la paura di Dio che abbiamo. Continua. Io voglio la tua misericordia per i tuoi simili. Voglio che tu ti senta solidale con loro nel venire a me. E non che lavori a una perfezione tua, perché hai paura di me. Non conoscendo o non riconoscendo l'amore che io ho per te. E qui ritorno a quello che già vi dicevo stamattina, quando noi preghiamo nel Padre nostro, non rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, la prima cosa che domandiamo è di imparare a vederci peccatori. Ogni giorno di imparare a stabilirci nella coscienza di essere peccatori. Pensate, l'intensità della preghiera dipende, è direttamente proporzionale all'intensità della coscienza di essere peccatori. Noi non colleghiamo istintivamente le cose così. Noi vogliamo uscire velocemente dal nostro peccato solo per difendere la nostra immagine, non per scoprire una relazione vera. Noi siamo troppo preoccupati dell'immagine che vogliamo vedere allo specchio e non ci apriamo al dono dell'amore di Dio per noi. Ora, è solo davanti alla sincerità di questa disposizione del nostro cuore che Dio cede. Non cede mai né alle nostre difese né alle nostre esibizioni. Ora, quando Matteo dà il pranzo, no? E noi potremmo dire non bada a spese, nel senso che vuol fare le cose bene, no? Cioè invita tanti. Tutte le massaie sanno che se invitano tanti devono spendere molto. Gli uomini non ci pensano, partecipano e stop, ma la donna che deve preparare sa che deve fare la spesa, deve avere i soldi per, deve avere il tempo per, ci vuole, come dire, deve fare prima questo, poi questo, poi questo. Gli uomini invece pensano solo, ah che bello stare insieme. Allora, quando Matteo, no? Non lo fa solo per onorare il Signore che si è degnato di venire a Lui, ma per dirgli e dire a tutti che non tratterrà nulla per sé, perché oramai il Signore può abitare nello spazio della sincerità del suo cuore. C'è un bellissimo commento di Gregorio Magno a proposito del fatto che quando Gesù chiama i suoi apostoli lasciano quello che hanno e gli vanno dietro. E lui commenta in questo modo: a dire la verità, non hanno lasciato molto perché non era gente molto ricca. E poi aggiunge: ma non ha lasciato poco coloro che non trattengono nulla per sé. Faccio una domanda subito a bruciapelo al cuore di ciascuno. Nel nostro servire, andar dietro, aprirci al Signore, non tratteniamo nulla per noi stessi? Pensate per esempio al senso di importanza. Chi accetta facilmente di perderlo, pur di stare con il Signore? Pensate per esempio al bisogno di affetti che noi abbiamo. Chi non baratta un po' di affetto nella vita? Questo è il segno che noi nel seguire il Signore tratteniamo molto per noi. E proprio perché tratteniamo, non siamo capaci di godere il dono suo. Allora, lo sforzo non è quello di dire sono egoista, sono disgraziato, che non è vero, possiate perdere. È quello di dire perché mi devo chiudere nella mia pretesa di giustizia? Perché non posso aprirmi al dono suo, punto e basta? Ora, la cosa caratteristica, noi anche quando leggiamo questo brano non ci rendiamo conto. Pensate, ora Gesù è andato a trovare Matteo. Matteo ha invitato i suoi amici pubblicani. Arrivano anche i discepoli di Gesù e arrivano i farisei. Non hanno in comune molto, ma sono tutti insieme. Allora, avviene questo. È sintomatico che quando il cuore raggiunge questa sincerità, basta un cuore che raggiunga questa sincerità, in quello spazio ci siano tutti insieme, pur con sentimenti diversi, no? Pubblicani, discepoli, farisei, tutti sono chiamati a vivere lo stesso mistero. Ora, qual è la porta di accesso a questo mistero? Davanti al Signore sentirci tutti peccatori, non uguali perché non abbiamo gli stessi doni, che non è vero, non uguali perché viviamo lo stesso, cioè per dire no, la vita sembra uguale per tutti, no, non è vero, ognuno la vive a suo modo, la vive in disposizioni, in eventi, in situazioni veramente molto diverse, ma il mistero che ci accomuna è esattamente questo. E noi siamo come il paralitico che dicevo stamattina, noi vogliamo la guarigione dalla nostra malattia, non la sanazione del nostro cuore. È un po' diverso. E tutti capiamo che è diverso. Allora, la cosa strana è che nel nostro cammino di conversione al Signore, che dura fin tanto che avremo un po' di respiro, e la conversione dura sempre, sapete perché? Perché noi non siamo capaci di gettare via fino in fondo le nostre maschere. Noi ce n'è sempre una, noi ce ne togliamo una sotto e ce n'è ancora un'altra. Noi abbiamo sempre come una maschera da togliere. In questo senso la conversione non è mai totale, no? Abbiamo bisogno di tutta la vita. Ma la cosa strana è che con la scusa di essere preoccupati di non fare peccati per seguire il Signore, inconsapevolmente perdiamo la coscienza di essere peccatori. Ma se perdiamo questa, o appena perdiamo questa, non siamo più nella condizione di godere l'amore di Dio per noi. E quando non godete questo, mi dite a cosa serve la vostra perfezione? E per avere una specie di criterio di discernimento, per vedere che queste cose sono vere, guardate le motivazioni delle vostre ire. Leggetele bene e siamo dentro fino al collo in questa realtà. Allora, quando noi troppo preoccupati di non fare peccato, abbiamo la coscienza di essere peccatori e quindi non possiamo più godere dell'amore di Dio per noi, lo possiamo vedere dentro questa espressione di Gesù: misericordia voglio e non sacrificio. Quando, per esempio, noi siamo esposti a queste ire o a, come dire, alla percezione di questa realtà, noi non abbiamo mai un cuore dolce per gli altri. Questo è il segno che siamo usciti da questo contesto che Gesù dichiara l'unico rivelativo del dono di Dio a noi, l'unico rivelativo della nostra sincerità nel rispondere a Dio. Affronto la stessa cosa da un altro punto di vista. Siamo sempre nel tentativo di spiegare perché vale la misericordia e non il sacrificio. Ora, noi possiamo farci la domanda così: ma perché Dio cerca la misericordia e non il sacrificio? Perché? Perché solo la misericordia è segno della sua presenza, è lo splendore della sua grazia. E quando il nostro sacrificio non parla della sua misericordia, cioè non fa risplendere la sua misericordia, quel sacrificio non gli è gradito. Tradotto vuol dire che il nostro cuore non resta sanato, il nostro cuore non può godere, non è pieno. O ancora, il nostro cuore resta aspro. Ora, è evidente, no, che ciò che conta davanti a Dio non è la nostra perfezione. E spesso, no, la nostra perfezione la intendiamo come una specie di esibizione di innocenza, che noi sappiamo già che non l'abbiamo, però facciamo di tutto come per recuperarla. Fatica vana. Si recupera molto di più l'innocenza stando dolci con i peccati degli altri che non con l'asprezza verso di noi, pur con intendimenti nobili. Perché ciò che conta è la condiscendenza allo splendore del suo amore. E lo splendore del suo amore è colto molto di più nella misericordia che non nella virtù. Noi non siamo mai convinti di questo, ma a livello della vita concreta questo è sempre vero. Ora, potrei continuare l'argomentazione in questo modo: più risulta autentica quella condiscendenza allo splendore del suo amore, più il suo amore supplicato, accolto e condiviso risplende nel mondo. Questa è la gloria di Dio che noi dobbiamo imparare a cercare. Quando si dice, no, fare tutto a gloria di Dio, far sì che il nostro agire sia a gloria di Dio, intendiamo esattamente questo. Quello che Gesù ha vissuto e il momento culminante della sua testimonianza non è quando ha fatto la moltiplicazione dei pani, quando ha guarito il cieco, no, quelli erano solo dei segnali per lui l'ha mostrato sulla croce, quando ha goduto l'intimità con il Padre che l'ha inviato per mostrare l'amore suo, non di Gesù, del Padre, agli uomini, e lui ha condiviso questo. E quando, subendo la violenza dei suoi fratelli, lui non si è staccato da loro. Questa è la testimonianza che convince il cuore, perché è priva di ogni benché allusione o a esibizione di sé o a potere. Per noi spesse volte il bene che facciamo è una forma larvata di potere su, di potere contro, di potere per. Ogni forma di potere è invisa a Dio, perché Lui è onnipotente, non ha bisogno di aumentare il potere. E proprio perché Dio è onnipotente, è sovranamente debole nei nostri confronti. Quando San Paolo dirà, la debolezza di Dio è più potente della forza degli uomini. Perché il nostro cuore è strutturato su questo mistero dello splendore dell'amore di Dio per tutti. Ma noi non ci rendiamo conto. Ma se il nostro cuore non si apre a questo, non potrà godere della rivelazione di Dio e non troverà l'energia per farla lavorare, questa rivelazione, per far sì che il nostro cuore resti come inondato dalla luce di questa rivelazione. Allora pensate a questo. Misericordia vogliono un sacrificio. Allora, il salmo che viene citato in questa liturgia è il salmo 49. Alla fine di questo salmo si allude al offri a Dio, adesso la traduzione è questa, no? Offri a Dio come sacrificio la lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Prima si traduceva offri a Dio un sacrificio di lode, significato è sempre lo stesso, no? Il sacrificio che può essere gradito a Dio è un sacrificio che apre la lode, ma rispetto a Dio la lode è per che cosa? Se non per il suo amore che viene a noi. Allora, il sacrificio che ci indirizza e ci muove alla misericordia è il sacrificio gradito a Dio. Ora, tenete conto però che non si tratta semplicemente di abbinare i sacrifici che facciamo con atti di misericordia per il nostro prossimo. Non vuol dire solo questo. Ma vuol dire fare esperienza della misericordia di Dio per noi, tanto da tradurla in radice di vita da condividere con tutti, perché è la cosa più preziosa che abbiamo. Notate che quando Gesù cita questa espressione, la fa precedere da andate a imparare, il che vuol dire che la cosa non è istintiva. Perché se tu devi fare questo, quindi se lui dice andate e imparate, vuol dire che non è immediata. Allora, per riflettere un po' oltre questa dimensione del nostro cuore, no? Che noi intuiamo, ma non essendo istintiva, noi non riusciamo a viverla. Allora, per capirne le ragioni, tenete conto di tre elementi che ci aiutano a vedere la prospettiva nella quale puoi agire. Allora, il primo elemento è, quando la scrittura parla della misericordia, allude a tre cose. La prima, si potrebbe dire così, allude all'esperienza della volontà di benevolenza di Dio per noi. E qui c'è la grossa questione di come noi intendiamo la volontà di Dio. Allora, mi viene il mal di pancia, è volontà di Dio. Un fratello o una sorella mi dà una botta in testa, è volontà di Dio. Una superiora mi manda a fare una cosa invisa, è volontà di Dio. Una mamma dare alla luce un bambino malato è volontà di Dio? Cos'è volontà di Dio? E fatevi altre domande rispetto alle vicende della vita, no? Voi pensate di poter dire a una mamma che perde il bambino che questa è la volontà di bene di Dio per lei? Voi potete dirlo? Chi è sano di mente non può dirlo. Eppure, tenete conto che la sua vita non può essere vissuta che dentro quel dolore. Se quel dolore lo rifiuta o lei diventa matta, e allora è inutile che continuiamo, oppure lei sarà arrabbiata con tutto e con tutti e non c'è modo di uscirne. Come si può suggerire, non agli altri, al nostro cuore, di poter accogliere il volere di Dio? Qui capite quello che dicevo stamattina: noi andiamo a Dio per avere delle cose, non per avere Lui. Noi è come se, vivendo nei limiti del nostro essere creature, essendo confrontati con i bisogni del nostro essere creature, con i limiti del nostro essere creature, prima vorremmo ovviare a questi limiti, a questi bisogni, e poi disporci ad accogliere Dio. Non si può fare così nella vita. Non si può, diciamo così, dire a nessuno cosa deve fare, ma ognuno può dire al proprio cuore come io posso dispormi a poter accogliere anche nella mia vita la volontà di benevolenza di Dio per me. E qui si innesta la preziosità della fede, ma spiegata così. Per rendervi conto, guardate che i padri antichi erano, secondo me, molto più veritieri dei nostri autori moderni. Perché dicevano: chi non prega lungamente e intensamente non potrà sapere che Dio è buono. Perché l'esperienza della vita spessissimo è tragica. Allora, come fare a poter vedere la bontà di Dio? La nostra fede ci dice: guardando a Gesù, non guardando la nostra vita. Mi ricordo che una volta ad Assisi parlavo a tutti gli studenti lì di teologia, e siccome c'era un frate francescano che aveva fatto una bella esperienza, diciamo, di conversione nella vita, allora lui sosteneva che per poter aprirsi, no, a questa esperienza della bontà di Dio bisognava riconoscerlo nella propria vita. Lui l'aveva riconosciuto e come tale lui, diciamo, sapeva per esperienza che Dio era buono. E io gli ho contestato, ho detto: guarda, questo vale per te fino adesso, domani potrebbe essere diverso. Per un tuo fratello può essere stato diverso fin dalla nascita. Tu non puoi dare agli altri la tua esperienza. Allora lui ha capito, perché nella vita ci sono tante situazioni, e nella fede, se noi riferiamo direttamente la benevolenza, la bontà di Dio a noi, perché gli eventi della nostra vita ci sono favorevoli, perché noi siamo, come dire, sostenuti, aiutati, non è forse che cadiamo in quella pretesa di giustizia? Perché domani dovesse verificarsi il contrario, noi Dio lo accetteremo ancora? Ecco perché nella fede non si può arrivare a percepire la benevolezza di Dio se non passando attraverso la rivelazione di Gesù. E a quell'uomo trafitto per amore nostro, morto e risorto per noi, che noi possiamo attingere la percezione che allora Dio è buono. Se partiamo da lì, allora abbiamo la prospettiva adatta per leggere la nostra vita nel bene e nel male. Quando vi calpestano, e vi calpestano seriamente, non potete fare ricorso alle vostre risorse emotive, non so, di personalità, di coraggio, perché ci sono alcuni calpestamenti che vi distruggono e non dipende da voi. L'unico modo è quello di poter percepire la cosa all'interno di quello che è stata l'esperienza di Gesù. Allora capite cosa vuol dire quando Gesù dice: io sono con voi, se voi amate me io mi manifesterò a te. E noi, la Trinità, abbiamo appena celebrato la festa della Trinità, e noi verremo e faremo dimora presso di voi. Se il cuore non ha mai percepito questo, noi siamo sprovveduti davanti ai dolori della vita. E non sono pochi. E se a voi non succede, guardate che al vostro fratello, alla vostra sorella, tanto può benissimo succedere. Voi avete modo, potete aprire il cuore per accoglierli, se non fate questa esperienza. Allora, quando noi diciamo che si faccia la sua volontà, è come se noi domandassimo, prima di tutto, di fare esperienza che in ogni comandamento, in ogni parola, in ogni evento che ci riguarda, si tratta del suo amore per noi, che in Gesù possiamo accogliere. Se non passate tramite Gesù, molte cose della vostra vita non diventano recepibili. Ma noi di questo non siamo mai convinti fino in fondo. Io posso riportare tante testimonianze, nel bene e nel male. C'è una persona, no, veramente calpestata, e che proprio perché è calpestata si apre alla percezione della grandezza e dell'amore di Dio per tutti. E a volte invece, proprio perché è calpestata, non crede più a niente e a nessuno. Eppure il nostro cuore non deve giudicare, deve solo accogliere, perché tu devi essere così solidale con il dolore dell'altro che lo accogli nella sua disperazione. Oppure, viceversa, quando noi ammiriamo, noi diciamo a Dio che c'è qualche cuore che riesce a far vedere lo splendore dell'amore di Dio quando noi non avremmo sopportato neanche per un minuto quelle circostanze. Io, nella mia, come dire, ormai lunga vita, ho già incontrato tante persone che sono vissute e in un verso e nell'altro. Ma alla fine tutto fa ricondurre a... Vi riporto solo una piccola testimonianza di una sorella Hutu del Ruanda, quando era successo, no, queste grandi tragedie, diciamo. Lei ha perso tutta la sua famiglia. Lei si è salvata solo perché era sotto una montagna di cadaveri. E mi spiegava che quando avviene questo, ovviamente tu perdi tutto, no? E evidentemente è come se tu cogli come è distruttivo l'odio che si prova tra gruppi, tra persone, tra famiglie, eccetera. Però quando tu subisci, provi una rabbia, un'ira universale che tu non puoi contenere, come se a un certo punto questa dovesse esplodere e a tua volta devi far fuori, devi ammazzare, come sentimento. Lei ha provato questo per molto, molto tempo, sognando sempre, potete immaginare, sognando sempre e svegliandosi di soprassalto di notte a vedere tutte le pareti della stanza sempre sporche di sangue, tutto così. A un certo punto è come se fosse scattato un pensiero, lei mi ha detto improvviso, come venisse dall'angolo più remoto dell'universo. E il pensiero è come se ha aperto uno squarcio, e il pensiero era, ma se loro sono sempre chi? Gli assassini, se loro hanno fatto questo per odio e tu condividi l'odio, cos'hai di diverso da loro? Un fulmine a ciel sereno, è uno squarcio venuto da lontano, a un certo punto era un puntino, a poco si è allargato, si è creato lo spazio nel suo cuore, l'ira ha cominciato a diminuire, a un certo punto è come se, perché non è uno sforzo di volontà, è un processo che avviene, a un certo punto ha concluso, ma allora l'unico modo di poter in qualche modo uscire da questo odio è quello di perdonare. E se voi doveste incontrare questa sorella per la strada, è una donna pacifica e serena. Nessuno pensa che cosa sta dietro dalla sua esperienza, perché riesce a far star bene con lei chiunque. Questo per dire, no, che se questo non si traduce come un'esperienza di vita, noi possiamo fare i ragionamenti che vogliamo, non scatta niente. Allora io dico, la possibilità per il nostro cuore di vivere questo c'è sempre. Se anche noi non la viviamo, perché non è scattata ancora, impariamo a supplicare umilmente il Signore che scatti anche per noi, come è scattato per qualche nostro fratello o qualche nostra sorella. Se noi siamo umili a domandare questo, avviene anche per noi. E di nuovo risuonerà misericordia a voi e non sacrificio. La seconda cosa è il fatto, e lì è una percezione anche questo molto particolare, è che non si può insegnare a nessuno, ma noi dovremmo in qualche modo come aiutarci a far sì che possiamo sperimentare. Cioè, e sarebbe questo, la misericordia allude all'accoglienza del suo amore di perdono che mi restituisce alla mia dignità. Voi provate, quando siete offese, che voi volete reagire per ristabilire la vostra dignità, voi sapete già in partenza che la vostra reazione non vi restituisce la vostra dignità. È soltanto uno spazio nuovo che ve la dà, ma questo spazio nuovo non dipende dalle vostre virtù. È inutile voi cercate di essere più buoni, non serve. E dipende solo dalla sincerità del cuore nel riconoscere che, Signore, io non sono capace, ma tu puoi. Io non posso, ma tu puoi. Quello che Gesù diceva ai discepoli, chi mai si potrà salvare? Per l'uomo è impossibile, ma per Dio tutto è possibile. Questo tutto è possibile legato alla percezione che l'esperienza della rivelazione di Gesù per il nostro cuore corrisponde ai desideri profondi che portiamo. È una cosa strana, ma se il cuore si apre davvero come esperienza al perdono, riconosce la sua dignità in umanità. E tra l'altro, la cosa bella è che quando tu concedi il perdono, lo riconosci per te, ma lo riconosci anche per l'altro. Proprio quando l'altro ha mancato alla sua dignità in umanità, e lo custodite voi. Allora, quando una cosa guadagnata da voi si estende come una cosa buona per tutti, questo è gradito a Dio. Se vale solo per voi, semplicemente che voi siete capaci di perdonare e vi mettete su un piedistallo, questo non porterà conoscenza di Dio né al vostro cuore né al cuore dell'altro. Quando Dio salva, salva tutti insieme. Noi, anche qui, non siamo mai convinti di questo, ma la novità della rivelazione di Gesù sta nel fatto, come in questo episodio di Matteo, Gesù viene e ci sono tutti, tutti con motivazioni diverse, ma tutti confrontati con lo stesso mistero. Ora, quando nella coscienza del nostro cuore vale più il suo perdono del nostro peccato, vale più la sua grandezza della nostra miseria, vale più la sua promessa della nostra indegnità, noi siamo aperti alla rivelazione di Gesù. Se no, ci serviamo di Gesù, ma a uso e consumo nostro, il che non porterà frutto. E questa è la seconda cosa. E poi, evidentemente, c'è la terza cosa, quella che accennavo già adesso, è che una esperienza buona di rivelazione si risolve sempre nel tenere insieme tutti. Questo è il motivo per cui, se voi siete tutti protesi a fare il bene, semplicemente, quando un altro ve lo rifiuta, voi siete arrabbiati. Invece il bene secondo Dio è che quando lo fate e un altro ve lo rifiuta, voi diventate ancora più larghi perché anche l'altro non perda il frutto del bene. Cioè, tieni insieme tutti. Quando avviene questo? Voi siete dentro la rivelazione di Gesù. È come se il cuore sta aperto a quello che viene da Gesù. A volte impieghiamo tutta la vita per ottenere questo. Ma non è importante. L'importante è che noi non cadiamo mai nella pretesa di giustizia. Cioè, che per quanto noi abbiamo ragione, noi non ci difendiamo davanti a Dio. Mai. Non abbiamo bisogno di farlo. Perché il suo amore ci precede. Allora, anche se noi non realizziamo quello che il nostro cuore vuole, però noi possiamo trovarci nella disposizione di accogliere la grazia, cioè mai cadere in questa pretesa di giustizia. Allora, se noi, e adesso purtroppo, mamma santa, sono già arrivate alle 5, basta, va. No, c'ho ancora un po' di cose da dire rispetto a questa cosa. Accenno solo a un particolare, ancora poi smetto perché vi ho già consumato il cervello. Allora, quando noi abbiniamo questo brano e lo colleghiamo alla profezia di Osea, no? Noi ci rendiamo conto che il desiderio della misericordia da parte di Dio è sempre espresso in un contesto di pentimento, mai nella sete del bene, mai nel desiderio, non so, di una perfezione, ma sempre nel contesto di un pentimento. E poi mostrerò domani questo cosa comporta per il nostro orientamento interiore, proprio per non farci cadere in quel fare il bene e poi ci viene addosso il male e noi saltiamo, invece di dire: perché ho fatto il bene, devo meritare qualcosa? Invece di dire: guarda, anche nel male il Signore mi concede di continuare a stare nel bene e rendere grazie a Dio di poter vivere così. Invece di fare questo, noi, no, vogliamo che il bene che facciamo noi sia come riconosciuto. Perché abbiamo così bisogno di salvare la nostra faccia davanti a Dio? Non c'è motivo. E Gesù è come se continuamente cita loro: ma perché vuoi convincermi che tu sei bravo? Perché tu credi che se tu sei bravo io ti do i miei regali? Te li do già prima. Non aspetto mica che tu me li chieda. Siamo noi che dobbiamo farci trovare nella condizione di poterli accogliere. Punto. E domani continuiamo. Allora, vi ricordo brevemente che al mattino, quando ci sarà la celebrazione delle lodi, sceglierò un piccolo brano, lo leggerò e poi farò una breve lezione di 5 minuti per dare l'indicazione della giornata. E domani poi continuerò con altri brani, sempre illustrando questo movimento profondo del mondo.